Segnalo che da oggi è disponibile il nuovo ETF short sull'Inter, emesso da Banca Chapter 11.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Gli animali non hanno ombrello e non portano mai cappello. Piove tanto e si sono bagnati, sono già tutti raffreddati. Che si fa?
Chi li aiuterà? Quel gufo con gli occhiali.
Allora, abbiamo un avvio, diciamo così, animalesco, perché tutta la puntata di oggi, vi do il benvenuto all'ascolto di Due Denari, che questa mattina però è uno di denari, Deborah ha un meritatissimo giorno di riposo, è una puntata tutta animalesca, e non per quanto riguarda i conduttori naturalmente, gli amici che sono con me in studio, ma perché parliamo di serpenti corallo. È venerdì, oramai sapete che il 2025 ha portato questa novità, lo spazio serpente corallo il venerdì durante Due di Denari, quindi parleremo di truffe e stare attenti alle truffe, in particolare quelle delle RC auto, e poi parleremo dai serpenti, passiamo invece in mare e parliamo di squali, perché gli squali sono i protagonisti del nuovo podcast realizzato dal collega Andrea Franceschi del Sole 24 Ore, e un po' podcast proprio dedicato a questi signori che, come dire, sono quasi dei serpenti corallo giganti, potremmo dire, nel senso, come Bernie Madoff, che truffò migliaia di persone con degli importi colossali. Quindi dagli serpenti corallo agli squali ci sembrava corretto, e Marco Lombardo giustamente ha scelto questa canzone che parla di animali, anche perché c'è una notizia oggi interessante che abbiamo visto sul Corriere della Sera, che riguarda il fatto che si potranno portare dei cani a Palazzo Madama, cioè si potranno portare degli animali all'interno di Palazzo Madama. Ora, al di là delle facili battute, la cosa è interessante perché anche in diverse aziende sta prendendo piede questa modalità, questo permesso di portarsi l'animale domestico e avere uno spazio per tenere l'animale domestico a fianco della propria postazione di lavoro. Non so se qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice vuole testimoniarci quello che accade nella sua azienda, se questo è consentito. I numeri, come sapete, sono sempre gli stessi, cioè 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Tra l'altro, come sapete, questi sono anche i giorni di telefisco settimana prossima, mercoledì, e quindi a proposito di animali e di fisco, sapete che c'è una detrazione. Nel 2023 noi italiani abbiamo speso 1 miliardo e 100 milioni per curare gli animali, c'è una detrazione, un aiuto fiscale del 19%, piuttosto che niente, meglio piuttosto, con un limite però di 550 euro di spesa. Tra l'altro, notizia vista ieri sul sole24ore.com, sul nostro sito, dal 2024 esiste un contributo specifico per gli over 65, chi ha più di 65 anni che ha bisogno di assistere un animale nel caso appunto abbia un ISEE molto contenuto. Non è mai stato attuato, però adesso il Ministro della Salute ha detto che il decreto è in arrivo, quindi forse arriverà anche questo ulteriore conforto per chi deve prendersi cura di un animale domestico. Tutto ciò premesso, grazie all'ottimo contributo di Paolo Corleone in regia e al supporto, come sempre, irrinunciabile di Marco Lombardo, io andrei già con la nostra prima parte, perché dobbiamo cominciare a parlare di serpenti corallo, parlando di serpenti corallo nel mondo delle RC auto.
Squadra antitruffa Serpente Corallo.
Telefisco. Io me ne infischio.
Parafrasando un noto detto, perché occuparsi di economia? Perché sennò quella si occupa di te, e quindi perché occuparsi di tasse? Perché sennò quelle si occupano di te. Allora, diamo il benvenuto in collegamento ad Andrea Polo, che è il direttore della comunicazione facile.it. Buongiorno Andrea, ti abbiamo fatto precedere niente meno che da Giuseppe Verdi, non so se hai gradito.
mica cotica, come si suol dire.
Bravo.
Assolutamente, assolutamente sì, graditissimo, anzi grazie, grazie.
Allora qui guarda, ti ascoltiamo tutti religiosamente, vado in ordine alfabetico per cognome, sono qui con me in studio Stefano Elli.
Comandi.
Marco Lo Conte.
No, c'è prima lui.
Ah, scusa, hai ragione. Andrea Franceschi.
Buongiorno a tutti.
E Marco Lo Conte.
Presente.
Allora, tutti qua a cercare di sapere che cosa bisogna fare per evitare di essere truffati con la RC Auto. Perché lo diciamo? Perché ieri tu, insieme a Facile.it, insieme a Consumerismo No Profit, siete stati a Roma a presentare una estensione molto interessante del portale Stop alle Truffe. Un'estensione che è tutta dedicata all'RC Auto. Da dove vuoi cominciare, Andrea?
Cominciamo dal numero dei truffati, che forse dà un'idea di quella che è la dimensione del fenomeno e del perché di questo impegno. Pensate che soltanto negli ultimi 24 mesi sono stati vittima di frode, di un tentativo di frode nel solo settore RC auto e moto 1,5 milioni di italiani. È veramente una cifra importante, notevole. Tu dicevi correttamente pochi secondi fa che è l'estensione di un'iniziativa partita quando si stava passando dal mercato tutelato al mercato libero sull'energia, bollette, luce e gas, e anche lì le truffe proliferavano in quel momento. Ecco, aver creato Stop alle Truffe, insegnando quali sono i campanelli d'allarme a cui fare attenzione, come difendersi, oggi numeri alla mano ci consente di dire che nel periodo in percorso fra quel lancio e oggi si sono ridotte del 10% le truffe nel mondo dell'energia, fondamentalmente perché è stata fatta più comunicazione, si è insegnato ai consumatori a riconoscere, come dicevo prima, le truffe e a sventarle.
Quindi
poi
Andrea,
momento dell'RC Auto.
Quindi serve parlarne, cioè anche noi del Serpente Corallo, qui Radio 24, della squadra antitruffa Serpente Corallo, abbiamo una qualche utilità, magari uno 0, di quei 10 punti per percentuali in meno, però siamo abbastanza orgogliosi, no Stefano, che dici?
Insomma, io sono contento, se serviamo a qualcosa mi sento anche più utile.
Secondo me sì. Allora andiamo nell'ambito proprio RC Auto, noi ce ne siamo occupati già altre volte, anche a Due di Denari, anche alla squadra antitruffa Serpente Corallo. La sostanza è che spesso, diciamo, si cade in agenzie che agenzie non sono, si paga a una carta prepagata, magari l'agenzia, la finta agenzia ha un nome che somiglia, non so, la legenerali.it anziché generali o cose del genere, e insomma uno ci casca perché sembra più conveniente. Fin qui tutto confermato?
Tutto confermato, mi permetto soltanto di chiudere una cosa rispetto a quello che dicevi tu prima dello 0,1, l'oceano è fatto di gocce, per cui è importante che ognuno metta la sua, quindi inclusi i serpenti corallo. Quindi sì, tornando all'RC Auto, è esattamente quello che accade, oggi sono cresciuti i premi RC Auto, i costi, quindi si cerca di risparmiare, spesso in maniera non razionale, e quindi ad esempio, per tornare a quello che dicevi tu prima, accettiamo di pagare attraverso dei metodi non tracciati, finiamo su dei siti che imitano altri conosciuti, quello che facevi tu prima come esempio è assolutamente perfetto, o veniamo portati al di fuori di quelli che sono i canali di comunicazione ufficiali delle compagnie, e lì insomma si annidano molti pericoli. Però attenzione, perché dall'indagine che è stata fatta da un istituto di ricerca per nostro conto, nello specifico Map Research in collaborazione con Norstat per il lancio di stopalletruffe.it, ad esempio è venuto fuori che quasi il 20% delle truffe avviene di persona, quindi non necessariamente se abbiamo davanti una persona in carne ed ossa vuol dire che siamo in una botte di ferro, anzi ripeto, pensate, una su cinque praticamente delle frodi è avvenuta con una persona che era fisicamente davanti a noi. Qualche giorno fa con te, se ricordi Mauro, parlavamo ad esempio di un caso che abbiamo raccolto nella creazione di questo portale, da una persona che aveva visto una pubblicità, aveva cliccato su questa pubblicità, gli era stata rimandata ad un'agenzia, banalmente, che gli offriva un premio vantaggiosissimo rispetto alle altre condizioni di mercato, primo campanello d'allarme da far saltare, insomma, se mi offrono un abito firmato a 40 euro probabilmente non è originalissimo, ecco, alla stessa cosa se mi offrono una polizza al 40% in meno di tutti quegli altri, forse un campanello d'allarme c'è. Con una fretta veloce, bisogna pagare però entro stasera dal tabaccaio, perché sennò scade il tutto. E una volta poi arrivato al dunque, è andato all'agenzia per prendere la polizza, l'agenzia non esisteva più,
ecco.
Era semplicemente stata un ufficio temporaneo affittato apposta per mettere su una frode non solo a questa persona ma a tante. Pensa che il danno medio è di 400 euro, il danno stimato complessivo in un solo anno supera i 620 milioni di euro, per cui immaginati il giro d'affari che c'è dietro alle frodi. Capisci che visto che i numeri sono questi, prendere anche due giorni di un affitto temporaneo per un finto ufficio rientra nel gioco del...
Hanno allestito un ufficio come nella stangata.
Sì, più, esatto. più o meno somiglia. Voglio fare un piccolo test qui con i miei amici in studio, perché secondo voi, secondo te Andrea ad esempio, ci cascano di più in questo tipo di truffe le persone con più o meno carriera scolastica, partendo dalla scuola dell'obbligo per arrivare alla laurea? Secondo te chi ci casca di più?
È una domanda trabocchetto.
Lo è.
Ovviamente la risposta più scontata.
Cioè?
Credo, immagino, quelli a bassa scolarizzazione, però ma non vorrei, perché
invece l'indagine, perché io ne ho chiacchierato un attimo prima con Andrea, cosa aveva rivelato la vostra indagine rispetto alle truffe RC Auto, Andrea?
Più è alto il livello di istruzione, più cascano nelle truffe.
Fantastico.
Ma perché?
I laureati in fisica sono quelli che ci cascano di più, non ho capito.
No, in realtà proprio perché facciamo l'identikit completo, non soltanto quelli con un titolo di istruzione alto, ma ad esempio anche i più giovani, che a bocce ferme dovrebbero essere quelli che dice meno cascano nelle truffe, perché sono appunto quelli più istruiti, sono quelli anche più avvezzi all'utilizzo delle tecnologie, ma proprio in virtù di questa loro conoscenza si sentono invincibili e quindi vengono fregati. Questo,
e quindi questa si può chiamare overconfidence. Overconfidence, quando uno crede di saperne di più. D'altronde la percentuale è da far base non tra tutti gli assicurati, secondo me,
sì,
ma tra chi è in cerca di una polizza migliore. Quindi, secondo me, si industria chi vuole una polizza migliore. Chi invece non vuole migliorare i propri servizi assicurativi e finanziari non va a cercare nuove offerte, e purtroppo, come abbiamo visto tante volte, queste persone più fedeli al proprio intermediario assicurativo e finanziario sono quelli che pagano più costi.
Questo,
no?
È vero. L'ho letto anche su Plus del Sole 24 Ore sabato, quindi deve essere proprio vero. Io vorrei però, come dire, spezzare una lancia, caro Andrea, in chiusura.
Lanciare una spezza?
A volte non vi capisco quando parlate, cari soci.
Secondo me chi ci ascolta sì.
Allora, vorrei spezzare una lancia per il fatto che molti non denunciano, e credo che anche la vostra indagine che avete presentato ieri lo confermi.
Lo confermo anche io, non denuncia il 44% dei truffati, e non lo fa tirando fuori delle scuse più per se stessi che per giustificare realmente il tutto. Intanto la prima che dicono è: vabbè, ma perché era basso l'importo? 400 euro non sono un importo basso. Quindi partiamo da questo.
No.
In realtà, secondo me, la ragione vera è quella che si trovano al secondo, al terzo posto, ovvero si vergognavano per essere cascati nell'inganno, oppure non volevano che lo sapessero amici, parenti, colleghi, proprio perché sono giovani, sono laureati, sono persone che dovrebbero non cascarci, eppure ci cascano. Ecco, però ci cascano 1,5 milioni di persone. L'informazione, anche proprio il dire: non sei soltanto tu che ci sei cascato, ma ci sono 1,5 milioni di persone che ci sono cascate, perché non sei scemo tu, ma sono molto molto bravi loro, è una delle armi più forti proprio per evitare che questo avvenga. È per questo che in stoppaletruffe.it, il sito appunto sviluppato insieme al consumerismo, ci sono videopillole, podcast, guide testuali, tutti i modi possibili immaginabili per informarsi e conoscere e riconoscere le truffe, ma anche, se si è finiti vittima di truffe, le possibilità di segnalarlo, e anche non soltanto a noi, non soltanto al consumerismo, ma anche alle forze dell'ordine, proprio per fare la denuncia, perché è una delle poche armi che abbiamo per interrompere queste catene.
E allora anche noi ci affianchiamo a stopalletruffe.it, andate, trovate i due, trovate ancora il canale per quanto riguarda le bollette, ma trovate adesso anche questo nuovo canale per l'RC Auto. Noi per parte nostra, nel nostro piccolo, Andrea, mettiamo a disposizione da mezzogiorno, tra una mezz'oretta daremo la nostra nuova puntata del Serpente Corallo Social Club, proprio dedicata alle truffe RC Auto, con la tua graditissima partecipazione, così diamo un ulteriore messe di consigli utili a non cascare nelle truffe. Considerate che ancora ieri l'IVAS, l'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni, che è sempre bene consultare come sito, magari per, se volete verificare se l'agenzia che vi sta contattando, l'agente che vi sta contattando, sono persone per bene oppure no, bene, ha ordinato di oscurare altri 6 siti internet.
Allè.
E tra l'altro, come vi dicevo, sono quasi indecifrabili, perché hanno dei nomi assolutamente credibili: savonegiacinto.com, Cassa Rurale di fassaiagordino.it, Filippo Amato consulenza patrimoniale.it, insomma sembrano cose innocue.
Sembrano quasi vere.
Sembrano quasi vere, il problema è che di vero c'è solo il serpente corallo. Grazie ad Andrea Polo, direttore della comunicazione facile.it.
Grazie a voi.
Abbiamo uno stacco, un commentino che ci serve?
Buongiorno a tutti da Claudio Manenti, un camionista che ogni giorno vi ospita all'interno della sua cabina. Vi ascolto sempre perché siete bravissimi.
Ma come si fa a portare gli animali al lavoro? O si lavora o non si lavora. Gli animali vanno lasciati a casa. Lavorate italiani e basta, lavorate, no il cane.
L'Italia è diventata il paese degli scrocconi, l'Italia scroccopoli. Io vorrei sapere in quali paesi d'Europa ci sono tutti questi contributi per tutto, per comprare i mobili di casa, se si ha un cagnino e se è Elisée, è povero, dimostra che la persona ha necessità, ma vergognatevi.
Ma le truffe che avvengono di persona, in che aree geografiche avvengono principalmente?
Allora, su quest'ultima domanda chiederemo lumi ad Andrea Polo. Io credo che ci sia una certa distribuzione uniforme sul territorio.
Non lo so, credo che ci siano delle aree in cui può essere un po' pericoloso mettersi a truffare gli altri.
E magari delle aree invece dove è più facile, magari perché ci sono più persone scolarizzate, come ci ha spiegato Andrea Polo.
Non lo so.
Oppure,
secondo me, certe periferie milanesi, io eviterei di andare a truffare le persone.
Grazie a Giovanni che ci ha scritto da Lodi un messaggio al 349-238-6666, dice: parlate dello spoofing, cioè il fatto che sembra che di aver ricevuto un messaggio dalla propria banca e invece non è la banca. Allora Giovanni, non ne parliamo oggi, però ne abbiamo parlato tante volte nelle nostre 110, 115, non so più neanche quante sono, puntate del nostro podcast Serpente Corallo Social Club, che trovate sul sito del Sole 24 Ore, sul sito di Radio 24, su tutte le maggiori piattaforme. Sicuramente anche diverse puntate dedicate proprio a questa piaga dello spoofing. Invece forse vi stavate chiedendo perché c'era la cavalcata delle Valchirie di Wagner.
Perché Wagner? Perché si passa da Verdi a Wagner così?
Ah, si dice Wagner?
Volendosi. Tu dicevi Wagner.
Sì. È tedesco.
Però lui è
Richard Wagner.
Allora, perché noi usiamo la cavalcata delle Valchirie quando dobbiamo segnalare qualcosa che ha fatto l'antitrust?
Ah, cioè ogni authority ha la sua cavalcata, alla sua motivo musicale.
Sì, di solito un motivo classico. Un motivo classico, potevamo prendere un motivo dei Chapter 11, ma non l'abbiamo fatto.
Potevamo prendere Sympathy for the Devil, che non è classico.
Sì, hai ragione, dei Rolling Stones. Potevamo anche prendere qualcosa degli Imbroglioni, di un gruppo a cui appartiene Andrea Franceschi, giusto?
Nomen omen, esatto.
Gli Imbroglioni poteva andare bene anche per... No, allora, seriamente, l'autorità garante la concorrenza del mercato ha sanzionato pesantemente 3,5 milioni, Mulport Company SRL e IBCM, International Business Convention Management Limited, perché inviavano comunicazioni a imprese e microimprese con un contenuto ingannevole e con un'analoga veste grafica a quella che già aveva fruttato loro una sanzione nel 2019 e nel 2021.
Ah, recidivi questi.
E diciamo che erano un po' tenaci. Allora, qual è il punto? E lo dico anche a beneficio magari di chi in questo momento è al lavoro in ufficio. Il modulo, ha spiegato l'antitrust, che veniva inviato da queste società, è presentato in un modo tale da poter essere confuso come funzionale all'aggiornamento di un database di un evento fieristico. Cioè, sembra che uno debba aggiornare, che so, hai partecipato alla tal fiera, alla tal esposizione, guarda, aggiornaci i dati.
È un po' come quando ti dicono clicca qui, tanto non è...
Esattamente, eh? Però se ti dicono clicca qui, noi abbiamo la risposta, sì. Vero Paolo Corleone?
No, cliccare!
Ecco, questo è un po', non so se vogliamo ribadire il concetto un momento.
No, cliccare!
Ecco, cominciamo a non cliccare. In realtà la sottoscrizione di questo modulo che veniva inviato era l'adesione a una bellissima offerta triennale, il bellissimo è ironico, per la pubblicazione di un annuncio sulla Directory per il modico costo di 1200 euro all'anno.
Ah, però.
Esattamente. Uno era convinto di aggiornare un database, invece si ritrovava ad aver sottoscritto una sorta di abbonamento che gli veniva estorto. L'antitrust però se n'è accorta, ha confermato le proprie
valutazioni. L'occhiuta vigilanza.
Sì, insomma, ogni tanto, diciamo...
Un grande affare.
Ogni tanto vincono le guardie, viene da dire.
Sì, un grande affare l'antitrust negli ultimi tempi.
E allora adesso hanno sanzionato, ovviamente, con questa cifra che vi ho detto, 3,5 milioni, le due società. Attenzione, quindi, quando ci scrivono, attenzione in generale, quando ci arrivano delle mail che invitano a fare cose e soprattutto invitano a cliccare...
Non cliccare!
Ecco, mi sembra che abbiamo chiarito il concetto.
Mi sembra di sì.
Una cosa in chiusura, Stefano, la chiedo a te. Allora, sì. Settimana scorsa tu hai segnalato questa truffa dell'oro.
Ah, davvero?
Sì, l'hai scritto su Plus, io l'ho letto su Plus.
Ah, perché io non mi ricordo quello che ho fatto la prima.
E domani sul prossimo numero di Plus c'è una importantissima apertura.
Una ricca cover.
E di cosa parla?
Dedicata alle truffe finanziarie, ecco. Alle truffe che si svolgono online, alle truffe ai dati personali che vengono
sottratti.
Alle swim swapping, il rischio di acquisizioni fraudolente di identità. Perché uno attraverso una certa, ce l'ha spiegato molto bene il generale Rapetto, Umberto
Rapetto.
Sì,
è vero,
ricordi,
in una puntata Rapetto. Del nostro podcast.
Esistono delle modalità tecnologiche per cui tu hai un telefono, questi ti si introducono nel telefono.
Ecco.
Ti si introducono nella banca, nel tuo conto corrente, online preferibilmente.
Ciumbia.
E ti fanno quello che vogliono.
Allora, tutti i particolari
in cronaca.
No, domani su Plus, non in cronaca, quindi non perdete il numero di Plus domani in edicola. E poi quando avete letto doverosamente Plus, magari in attesa di andare all'edicola o dopo che siete andati all'edicola, potrete collegarvi con il nostro podcast Squali, di cui Andrea Franceschi ci parlerà tra pochissimo. Pochissimo, perché ora ci sono le borse.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Come sempre qui a tutti i denari si va nel segno.
Di denari.
Sono le prime ore del mattino del 23 dicembre 2008, quando le auto della polizia arrivano al 509 di Madison Avenue, nel cuore di Manhattan. Un addetto alla sicurezza ha trovato un cadavere negli uffici della Access International. È quello del presidente, Thierry Magon de la Villuché, un finanziere molto noto a Wall Street. Gli agenti transennano la zona e fanno tutti i rilievi del caso. l'uomo ha ingerito delle pillole e si è tagliato le vene. Il classico caso di suicidio. La moglie però non ci sta. Mio marito è stato assassinato, dice. C'è un problema però, perché il presunto colpevole ha un alibi inattaccabile. Al momento dei fatti si trovava in stato di arresto. Ma la donna ha ragione da vendere. Il responsabile della morte del marito è proprio la persona che lei ha indicato, anche se materialmente non si è sporcato le mani. Non è un assassino, ma è come se lo fosse. Il suo nome è Bernie Madoff.
Questo è l'inizio della prima puntata, dico bene, dei Squali, il podcast che il collega Andrea Franceschi del Sole 24 Ore ha realizzato, sta realizzando, con le storie di questi criminali finanziari che hanno truffato migliaia, forse milioni di persone. Andrea?
Assolutamente, sì, è un true crime, un podcast true crime. Io sono un grande fan dei podcast true crime,
sì.
Ma ho sempre avuto questa difficoltà che, come sai, il Sole 24 Ore non fa la cronaca nera, però c'è un punto di contatto tra la cronaca nera e la cronaca finanziaria, ed è quello dei grandi crimini finanziari, e nello specifico ci sono dei serial killer anche in questo campo, serial killer a propria insaputa in qualche modo. Il caso di Bernie Madoff è quello più eclatante. C'è una lunga striscia di suicidi eccellenti e non
rovinati da Bernie Madoff, che aveva attuato, questo lo diciamo per chi non avesse mai sentito parlare di questo signore, aveva attuato una sorta di gigantesco schema Ponzi, cioè chiedo qui il supporto di Stefano Elli, che
era
uno dei maggiori conoscitori dello schema Ponzi in Italia e in Europa. Praticamente lui remunerava gli investitori con gli introiti dei secondi investitori, e i secondi investitori con i terzi investitori, e così via. Ed era un colossale schema
Ponzi. È andato avanti per decenni.
Nessuno se ne è accorto.
Dietro lo schema di una grandissima rispettabilità, perché il signor Madoff è stato uno dei principali broker di Wall Street.
È stato presidente del Nasdaq
e uno dei principali, dei primi broker a usare la tecnologia degli anni 60, il primo a usare i computer negli scambi, per cui si era creato questa reputazione impeccabile di, insomma, uomo di finanza, e grazie a questa reputazione è riuscito a portare avanti una truffa per decenni, appunto, nel disinteresse di tutti. Nonostante ci siano stati...
Si è mai capito quanto ha cubato il signor Bernie Madoff?
Cioè quanto si è messo... Si è incamerato, si potrebbe dire?
No, però si è ricostruito quanto poi è stato restituito a una fetta importante dei soldi dei truffati. Sono stati restituiti nel corso degli anni tramite un'opera lunghissima
di ricostruzione,
esatto.
Contabile e non contabile, è fantastica, perché questo è stato veramente una cosa. Peraltro non è che la cosa sia passata inosservata ai magistrati americani, perché le condanne che gli hanno appioppato sono state piuttosto pesanti, no?
Assolutamente, ma il tema del mio podcast, e qui non voglio spoilerare troppo, riguarda quello che è successo prima che lo scandalo esplodesse, perché dovete sapere che nel 1999 uno sconosciuto analista finanziario chiamato Harry Markopoulos si occupava di asset management, e i suoi capi gli hanno portato il prospetto dei guadagni di Madoff. Ha detto: perché non ci fai un prodotto simile? Lui ha guardato un attimo, ha detto: aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non torna, e ha cominciato a denunciare la cosa nel 1999.
Però bisogna aspettare una decina d'anni, quasi, no?
9 anni, perché sì. Nel 2008 esplode la cosa. E diciamo il racconto del podcast è proprio questa, gira tutto intorno a questa vicenda, che è piuttosto
scandalosa. Perché non è facile, verrebbe da dire, parafrasando il titolo del tuo podcast, non è facile catturare uno squalo.
Assolutamente, in questo caso sono squali e camaleonti allo stesso tempo, perché si stanno mimetizzare molto bene nei salotti che contano.
Un ascoltatore dice: ma da quando è possibile sentirlo? È già possibile sentirlo,
è già online, si trova sul sito del Sole 24 Ore, su tutte le principali piattaforme di streaming, digitate Squali e lo trovate.
Squali, perché qualcuno ci chiede di ripetere il titolo, mi sembra che sia abbastanza facile da trovare. Madoff è la prima puntata, però, perché poi
è la prima stagione, sviluppata in 7 episodi, i primi due sono già online, poi usciranno con cadenza settimanale ogni giovedì i successivi, e dopodiché bisognerà inventarsi qualche altra storia, ma non mancano le storie, come mi spiega Stefano Elli, che è sicuramente più ferrato di me.
Ma guarda, devo dire che anche noi col Serpente Corallo, no,
ci,
Marco,
abbiamo andato dentro con gli animali, non abbiamo, e le truffe.
Sì, ma non abbiamo mai avuto problema di trovare una notizia corale da raccontare, da segnalare agli ascoltatori, qualche tentativo di truffa un po' più fantasioso degli altri.
Purtroppo, e lì la razza poi è sempre quella, che può ingannare tante persone per poco tempo o poche persone per tanto tempo, ma non può ingannare tante persone per tanto tempo.
Mi sono perso, scusa.
No, allora,
vuol dire che prima o poi ti prendono, ma infatti, come ha spiegato Andrea, se non siete stati attenti, però Andrea ha spiegato, allora nel 99 questo analista finanziario, di cui, perdonami, mi sono scordato il nome,
Henry Markopoulos
si è accorto che non tutto era così bello nei conti di Madoff,
perché era troppo bello per essere vero, e lui gli è scattata questa cosa.
La melonera, se vogliamo usare un termine molto lombardo, che sarebbe la catasta dei meloni, delle angurie, no? Tutta la melonera viene giù soltanto 9 anni dopo, crolla soltanto 9 anni dopo, perché tanto ci vuole per riuscire a capire che questo signore non era assolutamente quel brillante finanziere, quel brillante gestore di risparmi.
Ma tutti i VIP di New York davano i loro soldi legati nei club, nei vari consortiere.
Cioè, tutti... Anche a Roma è successo una cosa simile.
Infatti, molto simile.
Bravo, perché è esistito anche il Madoff dei Parioli.
Anche lì club.
Club, VIP, gente che si dava di gomito. Guarda che c'è un amico che...
Ma la cosa più sensazionale di questi due schemi è che sono andati avanti tantissimo tempo senza esplodere.
Cioè anche quello nostrano, romano, dici?
Sì, bravissimi. Io poi ho avuto la fortuna di entrare nel sito prima che lo chiudessero, prima che lo oscurassero. Era fatto benissimo, era un sito straordinario.
Era credibile.
Era credibilissimo.
Perché ci sono questi siti, lo diciamo, no? Forse anche nel caso di Madoff riusciva a produrre dei siti che sembrano assolutamente
nel
veri.
Caso di Madoff,
che...
no, assolutamente no.
Questo no.
Qui lui era assolutamente nemico della tecnologia. Aveva tutto...
Pur avendo cominciato con la tecnologia, non gli piaceva la trasparenza,
diciamo,
della tecnologia.
Era tecnologico, lui aveva due business, uno legittimo e uno illegittimo. Nel business legittimo lui era l'alfiere della tecnologia, nel business illegittimo assolutamente no. Però lo spiego nel
tutto
podcast.
Cash.
È perché effettivamente a volte, ma questo lo diciamo così a prescindere dal podcast Squali, a volte veniamo avvicinati da queste persone che appunto ci propongono degli affari assolutamente brillanti e favolosi, e poi mandiamo dei soldi a dei siti che sembrano mostrare chissà quali guadagni, e invece è tutto quello che peraltro viene raccontato su Plus anche domani, no? di nuovo, con la richiesta anche di un bollino, mi pare che verrà fatta, cioè il collega italiano Tangeri
una proposta che facciamo rivolta alle authority, quella di rilasciare, fare in modo che le authority rilascino una sorta di bollino blu, una certificazione di idoneità a operare sui mercati, in buona sostanza.
Certo che però, Andrea, mi viene da dire, se tu hai a che fare con una persona che ha presieduto il Nasdaq, cioè il listino tecnologico della borsa statunitense, e se hai a che fare con una persona che comunque gode della massima stima nel suo ambiente, nell'ambiente finanziario, che viene da decenni di successi, così sembrano, è difficile accorgersi che si ha a che fare con uno squalo. Cioè, giustamente tu prima evocavi anche il camaleonte, cioè una capacità di camuffarsi, di mimetizzarsi fuori dal comune, e allora a quel punto, come diceva prima Andrea Polo, ci caschiamo le truffe RC Auto perché sono bravi, questi addirittura sono dei campioni.
Assolutamente, ma secondo me c'è anche un altro aspetto legato, e questo un po' riguardare qualsiasi truffa, legato al fatto che i rendimenti offerti dallo stesso Madoff non erano esorbitanti, erano rendimenti buoni, non esagerati, e questo in qualche modo ha tratto molti in inganno, e era una situazione sostanzialmente di troppo comoda per lasciarsela sfuggire in qualche modo. faceva comodo a tutti,
in perché l'abilità a volte non è neanche quella di promettere cose mirabolanti o così al di fuori del comune, ma un pochino di più di quello che si potrebbe
garantire
ottenere,
garantire la stabilità rispetto alla volatilità dei mercati. Questo era anche il tratto caratteristico, la cifra dello schema del Madoff dei Parioli,
di quello nostrano, insomma, che però replicava.
Lo stesso Madoff si vendeva come un genio dei derivati. I derivati cosa sono? Sono degli strumenti
di copertura
complessi che ti permettono, volendo, di guadagnare anche quando la borsa perde. E lui dice: io sono un mago dei derivati. Si vendeva in qualche modo come mago dei derivati. Anche il signor Harry Markopoulos era un mago dei derivati. Però ha detto: guarda, che forse qua qualcosa non torna.
Ha visto il bluff, come si dice. È stato capace di vedere il bluff. Ma posso dire che è particolarmente meritorio questo podcast, che racconta quello che è successo prima, non quello che è successo dopo l'esplosione dello scandalo, poi Madoff va in prigione, poi muore in prigione, no? Ma quello che è successo prima è educativo, perché ci racconta il meccanismo della truffa, come entra il truffatore nella mente del truffato e trova il modo di carpirne la fiducia. Ed è questa la parte più interessante, secondo me, secondo noi, proprio perché è quella che trasmette gli anticorpi migliori per evitare che analoghe truffe si possano ripetere, perché poi lo schema è molto ricorrente, lo schema Ponzi, dappertutto, anche in Cina è accaduto, però si maschera sempre come un camaleonte in tanti modi diversi.
E adesso ha anche il vantaggio di poter agire contattandoci tramite internet, tramite un'email, tramite un SMS, e quindi diventiamo molto più esposti a queste continue sollecitazioni, a questi inviti, che sono poi in realtà degli inviti molto pericolosi. Ci fermiamo perché c'è il traffico.
Mauro, sto partendo da Venezia in bicicletta, dammi il traffico che devo venire a trovare la Deborah.
Due di denari.
Anche in certi ambienti di persone giovani spavaldi che sanno tutto della tecnologia, c'è la gara a dire: io ho fatto questo, io ho speso meno, sono andato su internet. È un po' una gara, un po' su tutto, fatto su Amazon, non costa poco, e tutte quelle storie lì, e poi ti prendi le belle cantonate.
Se ho un bambino lo devo lasciare a casa, mentre il cane me lo porto al lavoro. Bella roba, bella Italia, eh?
Vorrei segnalare un caso un po' triste. Questa persona, tramite telefono, distrattamente non lo so, comunque ha fatto un bonifico per un qualcuno di 1700 euro. Poi si è resa e avrebbe dovuto dopo un'ora farne un altro di 2000. Nel frattempo si è resa conto della situazione e quindi ha fatto la denuncia, perché non aveva problemi a dirlo. È andata dai carabinieri. I carabinieri praticamente hanno detto che in questi casi doveva rivolgersi a un avvocato, però era difficilissimo risolverlo, quindi avrebbe dovuto spendere i soldi anche dell'avvocato. Poi è andata in banca a fare la denuncia e la banca ha detto, dopo un po', ha dato la risposta che erano riusciti a risalire al titolare del conto, ma questo titolare non era disposto a restituire i 1700 euro. Perdi tempo andare dai carabinieri e perdi tempo rivolgerti alla banca.
Ciao da Francesco. Anche a provincia di Palermo c'è il mago di Villa Abate che moltiplicava il denaro in questo modo. Basta cercare su Google, lo trovate.
Allora, sì, effettivamente.
Era Francesco Sucato.
Ha fatto una brutta fine, peraltro, sì, perché l'hanno trovato.
Però
morto,
tu lo dici
in macchina,
spesso che
carbonizzato.
Marco, tu dici spesso che il serpente corallo si sveglia mezz'ora prima, quindi è impossibile che non ci siano più serpenti corallo o squali in giro. Informazioni di servizio. Allora, il podcast Squali potete trovarlo in due modi sostanzialmente: o utilizzate le maggiori piattaforme che appunto ospitano i podcast, cercate Squali, perché già le prime puntate sono disponibili.
Non Squalo, che viene fuori il film.
No, esatto, non il film, lo Squalo. Oppure andate sul sito del Sole 24 Ore, in alto a sinistra trovate una sorta di quattro righe che fanno aprire una serie di menu. In questi menu, dove c'è tutte le sezioni del sito e del giornale del nostro quotidiano, c'è anche la voce podcast, e da lì andate proprio nella sezione di podcast.
Se no, vai su un motore di ricerca a caso, metti sì. Podcast Il Sole 24 Ore e ci arrivi spedito.
Andrea Franceschi è ancora meglio.
Allora,
anche
oppure podcast squali, due parole.
Se no, mi chiami e vengo io a portartelo, va bene? Oh.
Mi sembra, non so, Andrea, possiamo consigliare, oppure andate sul sito di un motore di ricerca, andate sul motore di ricerca e digitate Andrea Franceschi gli imbroglioni.
Esatto.
No, questo non è il tuo gruppo musicale, peraltro molto bravi, perché vi abbiamo sentito, insomma, è un genere un po' diverso dai noi Chapter 11. Ma torniamo invece su squali un attimo, perché dopo Madoff, che puoi rivelarci chi saranno i prossimi squali sotto la lente del tuo podcast?
Non mi farei spoilerare troppo, però una storia che mi è piaciuta molto, perché ho letto un libro a questo proposito, è la storia di Wirecard. Wirecard era una società fintech tedesca che è andata molto forte in borsa fino al 2020, e poi si è scoperto che c'erano delle scatole vuote in quei bilanci, in quello che veniva raccontato. È una storia molto avvincente, anche perché qui ci sono dei buoni e dei cattivi. È tutto un po' così, strutturato così il podcast.
Hai detto ogni giovedì metterai, non prima stagione, tutti giovedì.
Esatto, la prima stagione si concluderà con queste sette puntate su Madoff, poi la prossima stagione vediamo, quando sarà pronta uscirà.
Andiamo a pesca di squali, appunto. Esatto. Bisogna fare pesca d'altura, perché insomma non è facile prendere lo squalo.
Se seguite il podcast sulle piattaforme, fate quella cosa che gli youtuber dicono sempre: cliccate sulla campanellina, così venite avvisati sull'uscita dei prossimi episodi.
Ottimo.
Ecco, qualcuno invece ci dice: ah, grazie, l'ho trovato e l'ho messo già nei preferiti, quindi
ottimo,
abbiamo
bravo ascoltatore.
E non è, ti assicuro, non è un mio parente, vedo che non riconosco il numero di telefono. Abbiamo forse la possibilità di far sentire un secondo estratto del podcast Squali, così in realtà poi la puntata ovviamente è molto più lunga di quel poco che possiamo farsi ascoltare in questa sede, però sentiamo un altro passaggio.
L'elenco delle vittime di Madoff è sterminato. Sui giornali finiscono i nomi più noti, attori di Hollywood come Kevin Bacon oppure Steven Spielberg, regista di innumerevoli capolavori del cinema hollywoodiano, tra cui anche un film che, per ovvie ragioni, è molto caro a questo podcast. Il primo capitolo della saga Lo Squalo, uscito nel 1975. Ebbene, la storia che vi racconterò nei prossimi episodi ha molte affinità con questa pellicola. Certo, il contesto è molto diverso, ma i personaggi sono simili. A partire dal protagonista, lo sceriffo Martin Brody, quello che nelle scene iniziali mette in guardia il sindaco della cittadina dal concedere i permessi di balneazione. Bene, anche nella nostra storia c'è un predatore, lo abbiamo conosciuto. Nei prossimi episodi conosceremo lo sceriffo che gli dà la caccia. Certo, dimenticatevi il fascino di Roy Schneider, l'attore protagonista, perché qui parliamo di un tizio di mezza età con la pancetta e il riportino e l'aspetto da professore pazzo. Ma tolto l'aspetto esteriore, come vedremo, le similitudini si sprecano.
Ma questo signore, come dire, non dotato magari di tanto fascino, ma sicuramente di un cervello affilato, è il famoso...
Esattamente lui, Harry Markopoulos.
Il famoso Markopoulos, che però appunto uno si immaginerebbe, gli eroi sono tutti giovani e belli, dice la canzone.
Assolutamente.
Lui, diciamo, non è né giovane né, da come lo descrivi, particolarmente bello.
Neanche tanto convincente, perché se per 9 anni non gli hanno creduto...
Questo però non è colpa sua, poverino.
Ma perché, adesso scusami, non ti vogliamo far raccontare tutta la puntata del podcast qui a Due di Denari, ma perché non ho tanta difficoltà? Insomma, di solito, voglio dire, con Charles Ponzi bastò un'intervista e una...
Al Boston Globe?
Esattamente, al Boston Globe, e una interrogazione un po' più affilata, un po' più penetrante da parte delle autorità, e insomma alla fine la bolla scoppiò, la grana venne subito smascherata. Qui invece 9 anni, cioè da che lui ha il sospetto...
C'è voluta la peggior crisi finanziaria di tutti i tempi, di tutti i tempi, per far venire giù la baracca, perché a un certo punto nel 2008 crolla Lehman, crollano i mercati finanziari e in generale in tutto il mondo dell'asset management c'è una grande corsa dei clienti a chiedere di riscattare i propri investimenti. Ovviamente Madoff per un po' riesce a tamponare questa cosa, poi a un certo punto deve alzare le mani, per forza di cosa.
E quindi così, diciamo, viene scoperto e poi, come abbiamo già ricordato, condannato con questa possibilità di cumulo delle pene che esiste negli Stati Uniti. E quindi,
114 anni, se non sbaglio.
Esatto, cosa non possibile, ad esempio in Italia, ma lì si può essere condannati per più reati e quindi poi le pene si sommano con queste durate naturalmente impossibili da rispettare per qualsiasi uomo. Allora, siamo in chiusura, anzi siamo proprio agli ultimi 30 secondi. Io lo dico per l'ennesima volta, poi insomma noi abbiamo cercato di avvisarvi. Il podcast si chiama Squali, è dedicato nelle sue prime puntate alla figura di Bernie Madoff e quello è, diciamo, un primo consiglio. Poi l'altro consiglio che noi vi possiamo dare come chapter 11, cioè Marco Lo Conte, Stefano Elli e Dio, è quello di ascoltare un altro podcast che è Serpente Corallo Social Club. Avremo la prossima puntata in onda in questi minuti, va in rete in questi minuti, dedicata alle truffe RC Auto. E io saluterei con il nostro abituale saluto, cari
quello,
soci,
quello tradizionale,
quello nostro, dei chapter
quello
11
di una volta,
sì. Usurpiamo quanto... due di denari fino all'ultimo secondo, vai.
Stay angry,
stay foolish,
stay chapter. Ciao.